Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Allora, intanto che tutti genufletti, io posso raccontare agevolmente la notizia di apertura della nostra settimana. Buongiorno a tutti.
Buongiorno Deborah. Sì, no, mi fa particolarmente piacere cominciare la settimana con il grande maestro Enzo Iannacci. Per
allora,
questo appunto il segno di rispetto.
Questa è una notizia che è circolata la settimana scorsa, sono certa che l'avranno letta in molti. Avrà anche generato un po' di ansia in molte persone pronte a partire in aereo, però noi la riprendiamo perché insomma a me ha generato molta curiosità, perché di una vicenda simile non avevo mai avuto l'opportunità di leggere. Allora, il volo Ryanair Bergamo Palma di Maiorca, in programma il 12 giugno, è in partenza, raccontano le cronache. La compagnia aerea però pare abbia venduto per sbaglio un biglietto in più. La scoperta quando viene fatta, cioè nel momento migliore, quando già tutti erano saliti a bordo del mezzo, e però la compagnia si è vista costretta a mettere alle strette i passeggeri. O uno scende o non partiamo, dice la hostess al microfono, fra l'incredulità di tutti. Il personale ha chiesto di scendere a due passeggeri sventurati, quali però si sono rifiutati di farlo, chissà peraltro con che criterio fosse caduta.
No, perché avevano lo stesso posto, cioè dovevano viaggiare uno in braccio all'altro, cosa che ovviamente non è possibile in aereo.
Allora arriva la proposta. Come avete capito, siamo in overbooking, c'è stato un problema al gate, c'è da prendere una decisione, dice al microfono la hostess. Siccome i passeggeri scelti per abbandonare l'aereo non vogliono, chiediamo se c'è un volontario. In cambio avrà un risarcimento di 250 euro e il prossimo volo gratis. E aggiunge: abbiamo però poco tempo, dovete prendere una decisione entro 20 minuti, altrimenti il volo non sarà effettuato. C'è un passeggero che naturalmente si diverte subito a raccontare l'intera vicenda su TikTok ed ecco che si salta fuori il volontario.
Il volontario, beh, volontario ben incentivato, ma mi chiedo, questo anche, oltretutto genera anche un po' una luce così dubbia sulla la prima parte. Dunque, volevano far scendere i due che avevano avuto in sorte lo stesso posto, poi invece sono stati disponibili a offrire 250 euro e un volo gratis purché qualcuno scendesse.
E scende
quindi,
un
insomma,
ragazzo, appunto,
una
sì.
diversità di trattamento curiosa, se la storia è andata così, perché non abbiamo la posizione ufficiale di Ryanair.
Infatti, allora comunque questo ragazzo si è trovato, un giovanissimo, ha accettato la proposta, è sceso l'aereo, è potuto partire. Fatto sta, io mi chiedo se a qualche ascoltatore è capitata una vicenda del genere, se ha provato a partire su un volo che poi era in overbooking e quindi ad un certo punto il comandante, gli assistenti di volo hanno dovuto chiedere a qualcuno di scendere perché le prenotazioni erano in eccesso, ma non esiste un dispositivo che ti dice che l'aereo è pieno e quindi non consenta di accettare ulteriori prenotazioni. Non lo so, vabbè, comunque
ma
qualche
io sapevo,
bug informatico.
Sapevo che l'overbooking in realtà viene praticato abbastanza volentieri dalle compagnie, anche perché c'è sempre una quota di disdette, insomma.
Ah, ecco.
È come quando ci si prenota per un qualche evento mondano, non so, un concerto, uno spettacolo, poi c'è sempre, anche se si è pagato il biglietto, magari qualcuno che non si presenta, e quindi pare che le compagnie lo facciano, diciamo, scientemente. Infatti un altro utente ha raccontato proprio su TikTok che EasyJet gli aveva offerto, quindi non Ryanair ma un'altra low cost, 500 euro per lo stesso motivo. Il volo riprogrammato però ha avuto un ritardo di oltre 3 ore, quindi gli hanno dato altri 250 euro di rimborso. In totale lui ha avuto 750 euro tra l'offerta per accettare di scendere e non usare il volo overbooked e poi il 250 perché il volo che poi ha preso era in forte ritardo.
Tutto questo in una stagione che si preannuncia tanto molto calda dal punto di vista meteorologico, perché quest'anno, questa settimana, secondo me, Mauri e te dobbiamo rimanere a dormire qua dentro, perché si preannunciano temperature roventi. Qua passiamo dai 10, 12, 15 gradi al massimo degli ultimi giorni ai 40 direttamente, ma si preannuncia calda anche proprio per i voli aerei. Ne abbiamo già parlato, ma ribadiamo un po' alcuni articoli che sono apparsi sui giornali e non solo negli ultimi giorni. Inizia la stagione estiva, arrivano i rincari per chi viaggia in aereo, per la Sardegna in particolar modo, sia che si parta da Milano, sia che si parta da Roma con destinazione Olbia o Cagliari, non fa differenza, i costi dei biglietti stanno lievitando sino ad arrivare a costare in qualche caso anche 8 volte in più rispetto al prezzo minimo. Ci sono delle simulazioni che sono state fatte che rilevano un'altalena di prezzi da 39 a 339 euro. Lo abbiamo proprio scritto noi venerdì scorso, noi del Sole 24 Ore. La tariffa fissa vale solamente per i residenti in continuità territoriale e poche altre categorie che comprendono studenti, persone con disabilità e anziani. Per tutti gli altri il costo è variabile.
E poi c'è altro Consumo che ha fatto la sua ormai consueta indagine su low cost ma quanto mi costa, verrebbe da dire, perché appunto andando a verificare il costo dei servizi cosiddetti extra, dico cosiddetti perché appunto loro stessi spiegano non sono tanto extra, con questi costi di servizi aggiuntivi che sono quelli più comuni si può arrivare a pagare quasi 4 volte il prezzo iniziale del biglietto. E i servizi di cui si parla sono il bagaglio a mano, il bagaglio in stiva, la scelta del posto. Con queste aggiunte il prezzo del volo low cost, segnala Altro Consumo, può aumentare anche del 363%. Questa è la percentuale massima. Hanno fatto un'indagine su 5 compagnie, selezionando 6 voli di tipo andata e ritorno per ogni compagnia. Una persona che andando in ferie ha una borsa piccola, che quindi sarebbe inclusa nel prezzo, ma vuole portare un bagaglio a mano tipo trolley e un bagaglio da stiva. Inoltre scegliere il posto, anche perché va in vacanza con un'altra persona, quindi gli farebbe piacere viaggiare accanto.
Fioccano i commenti sulla prima storia che abbiamo raccontato. Mauro, te ne leggo un paio. È capitato anche a me anni fa in Brasile, ci racconta un ascoltatore, ci hanno dato per risarcimento un volo per 2 persone intercontinentale e 3 notti in hotel di lusso. Un altro ascoltatore invece, Franco, commenta in maniera molto dura la decisione di Ryanair di dare quel tipo di risarcimento al ragazzo che ha rinunciato al volo. 250 euro è un'indennità disonesta, in quanto se avessero dovuto cancellare il volo la compagnia avrebbe speso decine di migliaia se non centinaia di migliaia di euro, quindi i passeggeri dovevano resistere compatti di fronte ad un'indennità così miserabile.
Qualcuno dice, ma non poteva scendere una hostess? Beh no, vabbè. Immagino di no, perché l'equipaggio deve essere quello.
Aspetta, sabato 25 maggio, adesso qua cominciano a fioccare una montagna di casi. Volo delle 11:15, Ryanair da Malpensa a Catania, 2 passeggeri sono stati fatti scendere perché il loro posto era già occupato. Ma tu guarda, cioè io che pensavo che fosse stato un caso raro, ma...
E secondo me allora questa cosa, che io sapevo un po' come leggenda metropolitana dell'overbooking usato abitualmente dalle compagnie, evidentemente è qualcosa di ricorrente.
E infatti un altro ascoltatore, Valid, dice sì, in teoria l'overbooking è frequente, però le compagnie aeree, soprattutto in alta stagione, dovrebbero scoprirlo a terra, non a bordo dell'aereo, quando insomma il mezzo è pronto a decollare.
Bene. Dunque, non parliamo però di aerei.
Ma guarda tu che sorprese sempre.
Però insomma di cose che possono creare dei litigi come l'overbooking parliamo, perché ci concentreremo sul condominio. Ale. Il condominio è ovviamente un luogo come sempre di frizioni e attriti. Ne parliamo perché Anami ha fatto una sorta di decalogo per vacanze diciamo così serene in condominio, quindi dalle necessità che possono essere quelle dei servizi, la verifica magari dell'impianto di antifurto se ce l'abbiamo, perché non si metta a suonare ininterrottamente, e poi altre questioni che possono essere legate appunto a decisioni prese dal condominio tutto. Ne parliamo, c'è stata anche questa circolare recente di cui abbiamo detto venerdì, con questa extra tassa, mi viene da dire, per le seconde case che hanno usufruito del super bonus e vengono cedute prima di un certo numero di anni, quindi ne abbiamo parlato venerdì, magari faremo una battuta anche con Giuseppe Bica, che presidente Anammi sarà il nostro ospite alle 11:30.
Allora, per tutti questi argomenti, se volete potete interagire con noi all'800 24 00 24, numero verde che vi consente come sempre di intervenire in diretta. In alternativa, come state già facendo, siete una montagna stamattina a commentare il primo caso del giorno, potete scriverci o mandare dei messaggi vocali al 349-238-6666. Prima di andare ad analizzare la partenza della settimana finanziaria, volevo anche ricordare che stiamo traguardando, come al solito, il profilo dei poveretti, 4.000 followers su Instagram, e dai, quindi se volete darci una mano, dai, mettete due like per piacere, due mi piace, fateci avanzare un po' nella classifica di condominio,
perché ci sfottono qui in sede, ci sono dei colleghi che hanno molti più followers, esatto, e ci prendono in giro.
Dai, facciamo questa bella sorpresa ai colleghi, superiamoli, scavalchiamoli a sinistra, e intanto andiamo con i mercati.
Meteo Borsa.
Scusa Deborah, ma non poteva scendere direttamente quello che era rimasto in piedi?
Comunque io avrei alzato la posta, eh? Un paio di centinaia di euro in più, 4,50, 500.
Vabbè, da quello che abbiamo visto nelle immagini che sono circolate sui giornali, un ragazzo molto giovane, andava a Palma di Mallorca, magari si divertiva, e per lui magari 250 euro, un volo gratis, sono sembrati chissà che tipo di regalo. Sorrideva tanto nelle foto che sono circolate.
Non so se c'è un commercio anche di questi risarcimenti, magari c'è una borsa, un mercato parallelo.
Ma non farmi dire delle idee, che dopo devi fare una puntata del Corallo su queste cose.
No,
dai.
No, ma sentiamo, abbiamo un esperto di mercati veri, cioè il dottor Marco Monastero, Head of Advisory Business di Jupiter Asset Management. Buongiorno, bentornato a Due di Denari a Meteo Borsa.
Le è mai capitato di beccare un viaggio in overbooking che qualcuno le chiedesse di liberare la seggiola?
Mi è successo, tra l'altro sto per prendere un volo proprio oggi stamattina per andare a Roma, quindi spero che non ci sia nessuna situazione di ripetizione.
Assolutamente.
In passato mi è successo, ma senza intenti.
Andiamo su un terreno che lei più
vede che le abbiamo però dato un'informazione utile, tratti, quindi cioè, mi raccomando,
sono stato riprotetto, come si dice in gergo,
però la cessione del posto capisco che può essere oggetto di trattativa, di trattativa ovviamente mercati finanziari che stanno prendendo un'aspirina. Deborah
Maffo, guarda, diciamo che era un po' più consistente il recupero questa mattina, tentato in avvio di seduta dopo una settimana da dimenticare. Abbiamo raccontata in lungo e largo quello che è successo la settimana scorsa dopo il voto per il rinnovo dell'Europarlamento. Davvero l'hanno presa molto male l'avanzata destra, in particolar modo alcuni listini, Parigi e l'Italia sono stati quelli più sotto pressione, in particolar modo Parigi per la decisione di Macron di andare ad elezioni anticipate, insomma tutte cose che avete sentito mille volte settimana scorsa. Qualcuno confidava oggi in un recupero, ma in realtà sta già fallendo, perché si stanno assottigliando i guadagni di inizio seduta. Parigi più 0,10, Francoforte più 0,15, Londra più 0,04, ovviamente non condizionata dalle vicende politiche di settimana scorsa, ma Londra attende questa settimana la riunione della Bank of England e l'aggiornamento anche per quello che riguarda l'Inghilterra, il Regno Unito, dell'inflazione. Milano più 0,34%. Allora Monastero, veda un po' lei da dove vuole cominciare, come mai questo rimbalzo che poteva essere quantomeno, sforzandosi un po', tecnico, invece vedo che è già pronto a fallire.
Ma allora, bisogna essere anche un attimo obiettivi e critici nel valutare quello che è stato il percorso dell'anno fino a questo punto, no? Siamo partiti all'inizio dell'anno con l'idea che tutte le banche centrali dovessero fortemente intervenire con 150-160 punti base di taglio, se prendiamo la Fed piuttosto che la Banca Centrale Europea e anche la Bank of England, e poi di fatto siamo arrivati a scontarne oggi 1/2, che forse avverranno, vabbè, la BCE l'ha già fatto, avverranno diciamo nel proseguo dell'anno. Questo perché obiettivamente l'economia è stata sorprendentemente, ha preso un po' in contropiede tutti, ed è stata sorprendentemente più forte di quello che ci si aspettava, economia globale, quindi obiettivamente veramente spaziando in tutti quanti gli scenari e le latitudini mondiali. Quindi questo sostanzialmente viene riflesso poi in una buona performance all'inizio dell'anno di tutti i listini mondiali azionari. Magari meno brillanti sono stati invece gli investimenti in titoli obbligazionari anche governativi. Se guardiamo lo stesso BTP dall'inizio dell'anno, non è che abbia particolarmente brillato fino ad oggi, e quindi c'è quella situazione in cui, come dire, bisogna darsi un po', in inglese dice le fulfilling prophecy, no? Bisogna un po' darsi ragione di quello dell'inizio dell'anno ci si aspettava dovesse avvenire e non è avvenuto. Al primo starnuto, alla prima situazione un pochino di incertezza, si è cercato di far andare un po' giù i mercati e prendere un po' di prendere un pochino di realizzo dei profitti fatti in questo momento, con un mese di ritardo rispetto alla storia e a quello che gli adagi Sally May go away, quindi di fatto a giugno c'è stato qualcuno che ha approfittato del sorprendente voto europeo per cercare di dire prendiamo posizione, prendiamo realizzo. Però allora, onestamente i dati nel contesto non sembrano così catastrofici e così brutti da far presagire situazioni.
Forse un pochino più di preoccupazione c'è stata sul fronte obbligazionario, perché in realtà gli spread si sono allargati tanto, Milano verso la Germania, l'Italia verso la Germania ha toccato i 160 punti, la Francia verso la Germania è andata a 75, livelli che non vedeva dal 2017. Su questo fronte valgono le stesse considerazioni che lei ha fatto riguardo al mercato azionario?
Ma direi proprio di sì, perché anche lì bisogna partire un attimo nel considerare se era corretto prima, se era corretto che effettivamente lo spread fosse sotto 150 punti base rispetto alla Germania, onestamente, ed è un movimento che peraltro è avvenuto in un contesto in cui le condizioni della Germania sono andate a peggiorare, perché sicuramente la Germania si è trovata in condizioni di contesto macroeconomico più sfavorevole e più negativo di quello che magari all'inizio si poteva immaginare o già soltanto qualche trimestre fa, e quindi questo ha fatto sì che il pavimento si alzasse un po', l'Italia rimanendo ferma ha visto contrarre il proprio spread, però l'ha fatto in un periodo in cui il proprio deficit di bilancio è peggiorato, la propria situazione debitoria è peggiorata, e quindi obiettivamente doverlo guardare con gli occhi dell'obbligazionista che presta soldi, il merito creditizio dell'Italia stessa non è migliorato nel tempo, quindi forse c'era da interrogarsi sui 150 punti base di prima che non su 170 adesso.
Monastero, tra l'altro questa settimana, mercoledì per la precisione, dopo domani, ci sarà il primo report della Commissione sul deficit degli Stati. Scherzando, prima della trasmissione dicevamo con Deborah, ci fanno vedere il preconto, cioè quanto abbiamo più o meno 10 miliardi da trovare secondo le aspettative della Commissione, cioè dobbiamo ridurre il nostro deficit, che già sappiamo che il ministro Giorgetti ha più volte detto sarà molto difficile contenere il deficit così come ci chiede la Commissione.
Un altro mal di pancia per il ministro.
Sì, non saremo i soli ad avere questo primo ammonimento, però come diceva il poeta latino, consolazione dei poveri di spirito avere compagni di sventura. Questo può pesare sui mercati? E invece, voce positiva, se la von der Leyen uscisse confermata dal vertice già di oggi con buone prospettive di restare alla guida dell'Europa, questo invece potrebbe essere una buona notizia per i mercati? Siamo qui tutti un po' a cercare di indovinare la direzione.
Sì, allora, sono tutte situazioni di contesto che certamente chi in un senso, chi nell'altro, alcuni in un senso, alcuni nell'altro, vanno, come dire, a determinare se si va più positivi o negativi. Certamente la conferma della von der Leyen potrebbe essere, e secondo noi lo è, una situazione di calmieramento del mercato, come d'altronde il dibattito che si apre sull'andare a capire dove trovo le risorse per poter ripianare il disavanzo di 10 miliardi è certamente qualcosa che ai mercati non fa bene. Però tutto questo, secondo me, comunque secondo noi, è in una condizione, come dire, di pacifica soluzione nel momento in cui interviene la mano esterna, quella che Adam Smith diceva essere la mano invisibile. Ad un certo punto interviene la BCE e taglia i tassi di interesse, il disavanzo migliora magicamente, semplicemente perché il peso degli interessi che io devo andare a fronteggiare si riduce, perché ho meno debito da pagare, meno interesse sul debito da dover pagare, quindi inevitabilmente il disavanzo migliora semplicemente perché la mole di interesse va a scendere, quindi già questo darebbe una fortissima mano, e poi lo darebbe trasversalmente a tutti i paesi, evidentemente non soltanto all'Italia. L'Italia è certamente una tra quelli più indebitati e quindi ne avrebbe un maggior sollievo, ma non riguarderebbe soltanto l'Italia, quindi ecco perché tutti i governi spingono in quella direzione là, proprio perché la mole debitoria è così importante e pesa poi in termini di disavanzo, perché tutti gli anni devi trovare soldi per finanziare il debito che è in circolazione.
In tutto questo gli Stati Uniti continuano a viaggiare per conto loro, il Nasdaq venerdì ha registrato, l'indice della tecnologia, una nuova chiusura a record, e quindi un mercato sempre più divaricato fra Stati Uniti e Europa. E poi un altro settore che sta registrando movimenti notevoli è quello delle materie prime, qualcuna in particolare. Allora, nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto con lei, risale a fine marzo, abbiamo fatto un lungo ragionamento sull'oro. In questi giorni, in questo periodo, sta riprendendo a correre l'argento, in realtà ce ne sono tante di materie prime, anche le soft, ne parla tanto nel podcast Materie Simone Spezia con Maurizio Melis e Sissi Bellomo. A cosa dobbiamo questo rally monastero, e soprattutto non è destinato a spingere di nuovo l'acceleratore sull'inflazione, e questo potrà portare di nuovo le banche centrali a riconsiderare ogni possibile azione di riduzione dei tassi?
Parto da quest'ultimo aspetto. Probabilmente il movimento proprio che stiamo vedendo sui metalli preziosi, appunto oro e argento, in realtà è più l'effetto che non la causa di quello che si sta vedendo a livello di inflazione. Mercoledì per esempio uscirà quella sulla parte inglese che stavate citando prima, e lì per esempio c'è una situazione un po' particolare, perché vediamo che la headline inflation, quindi quella lì onnicomprensiva, è praticamente quasi a target del 2%, e probabilmente già mercoledì sarà confermata. Se si va a depurare della componente energetica, della componente dei consumi alimentari, quindi si prende la componente core, si vede verosimilmente invece che è ancora abbastanza alta, quindi bisogna tutte le volte poi entrare all'interno per capire effettivamente che tipi di inflazione si stanno guardando, ma tutti stanno convergendo comunque verso una riduzione, verso il basso, e questo fa sì che ad un certo punto il tasso reale, insomma, che è scontato poi essere, come dire, in termini di tagli avvenire, cioè cominciare a stimolare le banche centrali a tagliare i tassi di interesse, il tasso reale andrà verso il basso, e quindi questo sta stimolando la ripresa tecnica da parte di oro e di argento. Sull'argento c'è una seconda componente, che è quella relativa al grande utilizzo che se ne fa in termini industriali. Si pensi a tutta l'energia pulita, i pannelli fotovoltaici, piuttosto che tutta la componente anche di smartphone, quindi tutti quanti i touchpad sono tutti fatti con i silici interno di argento. Tutto questo ha un grandissimo utilizzo e consumo che se ne fa a livello industriale. Per darvi un dato, lo scorso mese la sola India ha consumato 70 milioni di once, che corrisponde al consumo mensile che si ha a livello globale. E l'ha fatto soltanto l'India. Quindi questo, secondo noi, insomma, è un dato molto forte da dover tenere presente. L'altra cosa particolarmente interessante che stiamo osservando è che il rapporto oro-argento, quindi quante once di argento mi servono per comprare un'oncia d'oro, sta scendendo, il che fa capire che c'è una forza relativa dell'argento rispetto all'oro, che comunque sta salendo, perché la Cina e tante banche centrali più periferiche ne stanno richiedendo tanto di oro. L'argento sta correndo più velocemente rispetto all'oro, perché era un po' in ritardo, perché appunto c'è questo grande consumo a livello.
Grazie, Monastero.
Secondo noi purtroppo difficile che ci sia.
Dobbiamo chiudere. Grazie.
Grazie mille a Marco Monastero, Head of Advisory Business di Jupiter Asset Management. E adesso Deborah, le borse.
Velocissima.
Bravi, bravi. Di denari.
All'aeroporto di Firenze, dato che la pista è corta, in caso di vento in coda, viene richiesto ad alcuni passeggeri, per alleggerire l'aereo, di restare a terra. Incentivati, ma restare a terra.
Conduttori, quando decidete di partire la prossima volta in aereo, fatemelo sapere, che prenoto anch'io e poi mi faccio lasciare giù, così 250 euro poi ce le dividiamo.
Io avrei fatto il gioco della sedia, tutti a correre intorno all'aeroplano, quello che non si sedeva scendeva.
Sapevamo che si sarebbero scatenati.
Allora, guarda, innanzitutto voglio ringraziare il nostro ascoltatore informatico, che ci ha spiegato puntualmente come l'overbooking venga praticato entro una certa percentuale, appunto, di sovradimensionamento.
Eh sì, ci strozziamo. Sto periodo siamo un po' così in
sovradimensionamento
in
dei passeggeri, vi chiedo scusa. Però se si innalza, come dire, la soglia di tolleranza, l'algoritmo ti porta praticamente quasi sicuramente a qualche passeggero che deve poi restare a terra.
Mm-hmm. Allora, io lo so che adesso dovremmo parlare e lo faremo. Intanto saluto subito il nostro ospite, Giuseppe Bica, presidente di ANAMMI, l'associazione degli amministratori di immobili. Buongiorno presidente, bentornato, da un po' che non ci sentivamo, eccoci, riconvocato.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, sta partendo l'estate ufficialmente, quindi insomma presto le città si svuoteranno gli edifici, i condomini, le nostre case, e quindi abbiamo deciso di fare con largo anticipo la lista delle raccomandazioni a cui prestare attenzione per chiaramente andare in vacanza sereni, e soprattutto quali sono anche tutte quelle misure che un buon amministratore di condominio deve predisporre affinché gli immobili che gestisce, che amministra, siano tranquilli e sereni quando saranno appunto vuoti, perché le persone giustamente vanno in vacanza. Ma prima di cominciare questa conversazione, ne abbiamo trovata un'altra di notizia stamattina che ci è piaciuta tanto.
Sì, perché va bene, avete ascoltato durante il giornale radio qual è il tasso di inflazione italiano. È molto contenuto, perché parliamo di un più 0,8% e un 2% se guardiamo il carrello della spesa. Quindi diciamo che siamo al di sotto di altri paesi europei e della stessa Gran Bretagna, perché pare, ed è stato scritto appunto da autorevoli testate, ad esempio dalla CNBC, che poiché Taylor Swift, la cantante statunitense, terrà una serie di concerti,
diciamo la pop star in questo momento più ricca, più influente, più famosa in assoluto,
terrà una serie di concerti tra Liverpool, Cardiff, Londra eccetera, pare che questo potrebbe convincere la Bank of England a non tagliare i tassi, perché dove questa signora fa i concerti schizzano in alto, esatto, i prezzi di hotel, ristoranti, sistemazioni qualsiasi, pur di seguire la cantante, e quindi questo fa salire poi l'inflazione.
Infatti già viene considerata come dire molto capace di spostare le preferenze politiche negli Stati Uniti, adesso addirittura arriva in Inghilterra, ha un'influenza condiziona l'operato della banca centrale, davvero tanto di cappello.
Si parla addirittura di Swiftflation, cioè unendo appunto il termine inflazione con il cognome della cantante.
Torniamo nel nostro condominio, Mauro.
Sì,
dai,
torniamo nel condominio.
Io mi devo ricordare, stacco le prese di internet, sì, la televisione, la luce eccetera.
Ma io ho un altro timore e voglio trasferirlo direttamente al presidente Bica. Presidente, le temutissime ferie dell'amministratore.
Perché ma pure loro, sì,
succede sempre qualcosa nel condominio, ma l'amministratore di condominio è in ferie. Quindi cosa deve fare invece il buon amministratore di condominio?
Beh, noi abbiamo stilato una sorta di vademecum per l'amministratore di condominio, che in realtà si trasforma in un vantaggio anche per i condomini amministrati. Quindi l'amministratore di condominio, in vista delle vacanze dei suoi amministrati, dovrà rivolgere raccomandazioni molto chiare. O tramite la bacheca condominiale, sul suo sito web o nelle chat di condominio, che esistono sempre più spesso e aiutano molto a vivere. Non ci dimentichiamo che la casa vuota è una allettante
bella calamita per i furfanti,
per i ladri sicuramente. Beh, quindi poi le raccomandazioni sono soprattutto quelle tecniche. Cioè si rompe qualcosa o non funziona, quindi bisogna essere subito pronti a provvedere.
Allora, gli amministratori di condominio bene, allora cominciamo anche un po' con la gestione del condominio stesso. Spesso ci sono i custodi a presidiare, anche loro giustamente devono prendersi un periodo di vacanza. È obbligatorio trovare il sostituto, presidente Bica, oppure la portineria può stare anche momentaneamente sguarnita?
Guardi, normalmente nel periodo feriale anche del custode viene nominato un sostituto che tutto sommato ha una capacità ridotta di risolvere i problemi, visto che non conosce quasi sicuramente, molto spesso non conosce le situazioni del condominio. Le raccomandazioni che noi facciamo agli amministratori è quello di informare i condomini che devono fare delle cose che sembrano superflue, ma prima di partire in vacanza bisogna staccare tutta la corrente elettrica e, se non è possibile, tutte le spine di un computer e telefono. Bisogna anche dire, ecco, il frigorifero, ruotare il frigorifero per esempio, sì, il freezer, chiudere l'interruttore dell'acqua, occhio anche ai sacchetti dei rifiuti abbandonati in casa o nelle parti comuni, aiutano al prolificare di tutti gli insetti sgraditi, se non anche dei ratti, quindi attenzione a questo. E poi ecco, anche un altro fastidio che abbiamo in estate è la sirena degli antifurti, quindi è bene, perché i condomini possono appendere sulla porta il numero dell'azienda installatrice dell'antifurto che possa provvedere a staccarlo, e quindi
Non è necessario che ci sia un tentativo di furto, magari a volte anche uno sbalzo di corrente per i condizionatori che vanno a palla, può essere anche quello che può generare una partenza di un antifurto, no Presidente? Quindi anche questo è importante.
Anche se tecnicamente gli impianti di condizionamento adesso sono così evoluti, possono essere anche comandati in remoto con l'apposita app, ma insomma non tutti hanno questo. Però ecco, voglio dire, chiudere gli accessi al condominio, per esempio, soprattutto di sera, cercare di evitare per chi rimane a casa, diciamo che la percentuale si è abbassata dei condomini vacanzieri, quindi molto spesso si sta in casa e bisogna fare attenzione a non aprire il portone allo sconosciuto, per esempio.
Diciamo che le città si svuotano, ma relativamente, effettivamente Milano per esempio ad agosto continua ad essere molto vivace, sono altro per i turisti che arrivano, però io porrei proprio l'attenzione sul tema della bacheca, dove deve essere affissa la lista di tutti i numeri di emergenza da chiamare, che peraltro sono anche quelli, come dire, annuali e ricorrenti, no? Ma magari durante
sono
il periodo
di cui si serve l'amministratore di condominio, quindi conoscono molto spesso già le problematiche che possono avvenire in un condominio. E poi c'è anche un altro aspetto, l'aspetto per esempio di chi rimane in casa e magari fa cene o feste ghiacciose, eccetera. Ecco, noi raccomandiamo il non disturbo di chi rimane a casa, ma soprattutto quando si organizza una festa o una cena con tante persone, scusarsi in anticipo per il possibile fastidio che si dà. E poi una cosa molto bella, per esempio, invitare i condomini.
Le cene di condominio fra i poveri che non si sono magari potuti spostare per una settimana.
Anche perché devo dire, da un'osservazione molto banale, per carità, circoscritta, ma magari gli ascoltatori, se vogliono intervenire ai numeri abituali, appunto, li sapete, il 349-238-6666, se volete mandare messaggi, sms o whatsapp, o l'800-24-0024, si nota, ad esempio, nelle grandi città, che facciamo tutte le vacanze un po' più sparse tra luglio e agosto, e magari sì, la settimana proprio centrale di agosto ancora è rimasta quella dello svuotamento del condominio, ma in altri periodi non è così inconsueto vedere che qualche appartamento resta popolato. Ci torniamo tra un attimo con Giuseppe Bica, presidente di ANAMMI, l'associazione amministratori di immobili. Adesso ascoltiamo come va il traffico.
Due di denari, carta vincente sempre.
Di denari.
No, intanto che andava Taylor Swift, guardavo l'indice FTSE MIB, ma dico, magari subito si ripiglia.
Perché secondo me lei ci raccomanda, per migliorare la nostra posizione sui social, guarda che facciamo il botto, facciamocela amica Taylor Swift, che
magari facesse un solo post su di noi, esatto, dicendo follow due di denari, così.
Esatto, guarda, arriviamo a 5 milioni in un batter d'occhio. Allora,
torniamo in condominio, che è sempre un luogo, come dire, di grandi opportunità, ma anche di grandi discussioni, mettiamola così. Ne stiamo parlando con Giuseppe Bica, presidente di ANAMMI, l'associazione amministratori di immobili, che, come vi abbiamo spiegato, ha stilato proprio una serie di consigli utili sia per supportare gli associati, appunto gli amministratori, ma anche per tutelare i condomini in questa stagione, che sempre è un pochino difficile, diciamo. Capita spesso che ci siano lamentele proprio legate al periodo estivo, presidente Bica?
Sì, certo, sicuramente, ma non dimentichiamoci che noi abbiamo battezzato il periodo feriale come una sorta di quattordicesima per i furfanti, quindi sono tutti a caccia degli appartamenti facili da svuotare, o perlomeno dove c'è poca sorveglianza. Ecco, quindi volevo chiarire anche un concetto: l'amministratore di condominio in realtà non è un dipendente del condominio, quindi non avrebbe diritto alle ferie che gli impiegati normalmente hanno. Quindi l'amministratore di condominio, se vuole prendersi una vacanza, lo può fare, ma deve tutelare sempre i condomini amministrati. Magari se è uno studio professionale,
una copertura può garantirla.
Sì, certo, la deve garantire sicuramente. Se è uno studio professionale, lasciando il recapito di un collaboratore dello studio. Diversamente lasciare una comunicazione è praticamente utilizzare sempre di più spesso la chat condominiale per portare a conoscenza dei condomini varie situazioni.
Esiste questo la chat condominiale, presidente Bica? Non lancia adesso questa idea, ma veramente?
Guarda che
Tra chi?
Nel mio condominio praticamente tutti i condomini aderiscono a questa chat condominiale.
Io lo dico al mio consigliere Gaspare, non farti venire questa idea, io lo sai che ti voglio bene, ti saluto anche Mauro perché ti ho fatto conoscere il mio amico Gaspare del mio condominio, ma guai, non fate la chat di condominio perché mi sta già vedendolo.
Noi Marco Lombardo ce l'ha. La consigliamo perché, e tra l'altro far partecipare alla chat come membro effettivo anche l'amministratore di condominio.
Ecco qua.
È un mezzo,
Presidente.
Uguale, no. È utile.
Beh, è proprio sicuro? È proprio sicuro che l'amministratore debba essere infilato all'interno della chat dei condomini? Vabbè, comunque, se lo dice lei.
Allora, diciamo che.
Perché non dobbiamo considerare l'amministratore una sorta di ostacolo o nemico da combattere, magari con le chat di protesta. La chat deve essere utilizzata per l'utilizzo proprio più consono
pratico
dell'essere proprietari, sì.
Bene.
Nel mio condominio abbiamo optato per una sorta di democrazia rappresentativa, quindi i consiglieri hanno una chat con l'amministratore e poi aderiscono alla chat di condominio in cui non c'è l'amministratore, quindi c'è una sorta
di potere esecutivo, la chat ombra come quella che ha creato Marco Lombardo nel suo, perché ci sono solamente i giovani e quindi escludono le persone con più esperienza dalla chat.
Allora, cioè,
guarda, un altro mondo è come l'overbooking dei voli delle compagnie aeree. Vabbè.
Allora, antifurto, lei diceva, Presidente Bica, magari mettete il numero dell'assistenza, perché se il vostro antifurto parte in modo sconsiderato, potrebbe essere utile a chi è rimasto invece nel condominio poter contattare l'esperto dell'assistenza. Certo che dovrebbe anche essere dotato di chiavi per entrare in appartamento, oppure già possono fare qualcosa all'esterno?
Ecco, è utile per esempio lasciare in questo sorta di avviso, magari sulla porta d'ingresso dell'appartamento, il recapito telefonico di un parente o di un delegato, di qualcuno che abbia le chiavi proprio dell'accesso all'appartamento. Questo è molto utile. Ma non dimentichiamoci che tra l'altro sirene varie possono essere disturbatrici del condominio, magari quello della banca vicino o del negozio di gioielleria, che spesso scatta l'allarme e disturba tutto il condominio. Anche in quel caso è bene chiamare i vigili del fuoco, che possono intervenire in questo senso, certo, perché lì è difficile avere le chiavi, chiaramente.
Presidente Bica, lei lo sa che adesso con la storia della chat di condominio sta venendo il mondo fuori con i messaggi dei nostri ascoltatori, e allora io le sottopongo questa questione che ci segnala, ci chiede Mauro da Gorizia. A questo punto, visto che addirittura il presidente di Enammi ha sdoganato la validità della chat di condominio, è valida come dimostrazione di comunicazione avvenuta?
Ad esempio per una convocazione di assemblea?
Assolutamente no. È un fatto pubblicistico che serve tutto sommato informare altri condomini che non sono a conoscenza di situazioni che vengono nel condominio. Ma molto spesso anche gli esperti di condominio usano la chat per portare a conoscenza dei condomini quello che è la legislazione sul condominio o sulle azioni da intraprendere. Come accennavate voi all'inizio, proprio in questi giorni è stata varata una sorta di tagliola per i condomini derivante dall'applicazione del super bonus. Quindi
volevamo infatti chiederle un commento, ma già sta nella sua premessa. Sì, lei fa riferimento a questa circolare 13, che poi non è colpa della circolare, è che la legge di bilancio ha previsto questa sorta di imposta sostitutiva, quindi questo 26% da pagare sull'apprezzamento di valore se nel condominio sono stati fatti i lavori con il super bonus. E magari anche, lo abbiamo segnato sul Sole 24 Ore, scriveva Giorgio Gavelli proprio sabato scorso, magari il condomino non ha neanche aderito al 110%, ma se tutto il condominio ha fatto i lavori e lui adesso vende questa seconda casa, ecco che gli verrà applicato il 26%. Lei ha già parlato di tagliola, mi sembra che non serva altro commento, presidente Bica.
Sì, certo, di fatto voglio dire anche necessaria, perché insomma non ci dimentichiamo che Le casse dello Stato hanno subito un duro colpo dall'applicazione di questo bonus, super bonus, e quindi in qualche modo io la paragono un pochino a una famiglia in cui il figlio spende dei soldi e poi deve intervenire il genitore o i parenti più facoltosi per poter coprire il debito. In realtà questa applicazione va fatta soltanto laddove il valore dell'edificio, quindi dell'appartamento, subisce un aumento di valore. Perché? Perché chiaramente parliamo del cappotto termico, per esempio. Il cappotto termico porta un aumento di valore del singolo appartamento. Quindi in questo caso si applica la tassazione sul surplus, sulla
plusvalenza. Sì. Allora, Presidente, non ce la facciamo adesso a commentare ulteriormente questa tematica. Abbiamo chiarito la sua posizione e comunque noi abbiamo voluto oggi condividere con i nostri ascoltatori in realtà la lista delle raccomandazioni e dei suggerimenti utili per affrontare l'estate se si abita in condominio. Grazie a Giuseppe Bica, presidente di ANAMMI, l'Associazione Amministratori di Immobili, e noi torniamo domani, Mauro.
Sì, torniamo domani, confermo.
Vado a telefonare a Taylor Swift, faccio la chat con lei, non si sa mai.
Buona idea.